se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
Buongiorno a tutti e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito. Io sono Rick Dufer e questo è il podcast dove per colazione preferiamo una buona spremuta di meningi alla spremuta d'arancia e stamattina la preferiamo anche a un buon bicchiere di latte o vino. Ebbene sì, oggi parliamo di un argomento di cui non volevo parlare, la protesta che sta facendo scaldare gli animi politici ed economici di tutta Italia, la protesta dei pastori sardi. Prima di tutto, perché non volevo parlarne? Beh, perché un podcast che parla di pastori sardi non potrà che attirare un gregge di capre italiche. In effetti c'è un conflitto di interessi e sempre di ovini si tratta. Prima di questo però volevo esprimere la mia solidarietà all'amico Matteo Flora, che in questi giorni sulla sua pagina Facebook ha cercato di far ragionare un po' di queste capre italiche sul funzionamento e sul perché si è sviluppata questa crisi in seno al settore, si può parlare di settore? Sì, probabilmente sì, del settore dei pastori, della pastorizia sarda. E quello che ne ha ricavato è un sacco di insulti, un sacco di idiozia, un sacco di commenti imbecilli, quindi tutta la mia solidarietà a Matteo, ma si sa, quando si parla di questi argomenti sul web, arriva questo gregge di furie impazzite che non capiscono nulla di economia e che moralizzano tutto. E abbiamo appena finito la Nietzsche Woche, e quando moralizzi qualcosa come l'economia sappiamo che si va a parare sempre verso il disastro. Quindi ciao Matteo, so che mi ascolti, un abbraccio, ciao internet. Detto questo, veniamo a noi. Cosa sta succedendo? Penso che tutti quanti abbiate almeno incontrato, letto qualcosa riguardo di questa protesta, che in realtà è un teatrino di commedia all'italiana come ogni 2-3 anni si ripresenta. In realtà no, in realtà si ripresenta 2-3 volte all'anno, solo che i casi che fanno tanto clamore sono 1-2-3, insomma sono pochi. I pastori sardi si indignano e protestano perché il loro settore è a rischio. C'è una crisi fortissima, i guadagni sono crollati, il prezzo del loro prodotto è crollato e quindi si impazzisce. E quando succede questo, invariabilmente, senza nessuna eccezione, le voci che sgomentano, al tempo stesso soverchiano il dibattito pubblico, si dividono in due. Mezza Italia dice che lo Stato dovrebbe intervenire, perché poveri pastori, insomma, loro non hanno colpa, sono pastori, sono lì, non sanno cos'è il mercato, sono schiacciati dalla cattiva Europa, schiacciati dalla politica, schiacciati dal turbo neoliberismo capitalismo con scappellamento a destra, e poveri cristi, sono evidentemente vittime di un sistema iniquo, sono vittime di un'ingiustizia. Dall'altro lato, e quindi questo partito dice addirittura che bisognerebbe calmierare i prezzi. I Promessi Sposi non ci hanno insegnato nulla, anche se ci rimpinzano di Promessi Sposi durante le superiori, però non abbiamo imparato le cose importanti dei Promessi Sposi, la rivolta del pane, eccetera, eccetera. Ma vabbè, questo è un altro discorso, magari lo tratteremo in maniera più specifica un'altra volta. L'altra mezza Italia dice che è colpa dell'Europa, colpa delle elite, colpa del turbo neoliberismo, il capitalismo selvaggio, il mercato impazzito, il demonio Soros, la Cina e boh, il latte di cervo volante, non lo so ragazzi, non lo so, si dà colpa a qualsiasi cosa. Peraltro, colpa dell'Europa è cosa non vera. Perché? Perché per esempio le quote latte sono state abolite nel 2015, non c'è niente qui che abbia a che fare con le regole europee. Ma, perdonatemi, anche se fosse, ricordatevi che le quote latte e le regole europee sono un intervento di un'autorità, certo, ultrastatale, quindi non statale, non italiana, ma comunque è l'intervento di un'autorità politica al fine di regolamentare i prezzi. Quindi mettetevi d'accordo con i vostri demoni. Se da un lato volete che lo Stato intervenga, non potete dire che è colpa delle quote latte. E non si può dire sempre che le politiche giuste sono quelle che ci danno ragione, perché le cose non stanno così. O si vogliono le regolamentazioni, e allora pure le quote latte erano una regolamentazione, oppure non si vogliono le regolamentazioni, allora niente quote latte, ma niente manco calmieramento dei prezzi, perché ragazzi, ripeto, mettetevi d'accordo, fate un sonnellino, riposateci sopra, e forse ne riparliamo quando avete smaltito la sbornia. Ma, detto questo, cosa sta succedendo all'interno del settore della produzione di latte, formaggio, caprino? Partiamo da un presupposto importante. Il mercato, questa chimera dalle mille teste, che parla lingue straniere selvagge, che non riusciamo a capire, che neanche i più importanti economisti riescono a restituire un'immagine chiara e unitaria, perché il mercato è l'imponderabile, irrefrenabile, irriducibile manifestazione dell'insieme delle persone, dei soggetti, delle aziende, degli scambi, delle perdite, dei guadagni, degli interessi, eccetera, eccetera. Tutto quanto quello che accade nell'interscambio monetario e di merci, che è sempre un interscambio tipo monetario, comunque economico, avviene all'interno del mondo, perché quello è il mercato. Allora è ovvio che chiunque lavori in qualsiasi settore, sia da privato cittadino che da privato produttore che da associazione di produttori, non avrà mai la percezione di tutto quanto avviene nel mercato e ovviamente subirà conseguenze positive e negative anche sulla base di cose che non hanno a che fare con la sua diretta azione. Questo deve essere una cosa molto chiara. Il mercato non è io ti do, tu mi dai. Il mercato è un interscambio interrelazionale, intersoggettivo vastissimo. Quindi, questo per dire cosa? Per dire che se va in crisi un intero settore, non si può avere la prospettiva unitaria del è colpa di quella roba lì. Non è così. Le colpe, i meriti, le cause, le concause sono sempre molto molto complesse. Ribadisco al punto che nessun economista in nessuna crisi di alcun settore è riuscito mai a dire le cose sono andate scientificamente così. Non perché l'economia non sia scientifica, ma perché, lo ribadisco, il nostro sguardo è sempre estremamente limitato e dobbiamo fare una scelta. È come quando studi la storia, quando vuoi restituire un movimento storico, tu devi fare delle scelte, direbbe Foucault, genealogiche, addirittura geologiche, degli scavi. Quindi tu ricostruisci un evento storico scegliendo di parlare di alcune cose, mentre di altre non parli, perché scegli che non sono così influenti, di altre non parli perché non ne sei a conoscenza. L'economia è così, e dal punto di vista di un produttore di formaggi in Sardegna, fidatevi che il mercato è letteralmente Cthulhu. Quindi io capisco la protesta dei pastori sardi, lo capisco perché, non sanno un cazzo di quello che sta avvenendo nel loro settore, ma, e qui c'è un ma gigantesco, non sono solo vittime. Cioè non è avvenuto che loro siano stati soverchiati da un movimento demoniaco dell'Europa, del neoliberismo, del turbocapitalismo, eccetera, eccetera, eccetera. Non è successo niente di tutto questo. È successo che il mercato ha preso delle vie che loro non avevano sotto il loro controllo, come sempre avviene in tutto, ma è successo anche che loro hanno fatto delle stronzate inenarrabili, proprio come associazione di produttori. Non mi ricordo neanche come si chiama l'associazione di produttori, aspettate un attimo, vediamo se riesco a recuperarla. L'associazione di produttori è la Assolatte, ok? Dal punto di vista dell'associazione di produttori hanno fatto delle scelte scellerate. Prima di tutto, il crollo dei consumi. Come ha risposto la cricca dei pastori sardi, in questo caso, al crollo dei consumi, un crollo dei consumi che si stima essere intorno al 30%, a essere ottimisti. Quindi parliamo di un crollo veramente drastico in pochissimo tempo. Un crollo che noi possiamo speculare quanto ci pare sul perché è crollato. Probabilmente è crollato perché l'estero, ricordiamoci che l'esportazione all'estero è una buonissima parte del business di questo settore, si è rivolto ad altri, accade sempre. Certamente, quando tu vivi per 10 anni, 20 anni sull'esportazione estera, quando l'estero comincia a farsi passare la moda del tuo prodotto, sicuramente tu senti di essere stato vittima di un'ingiustizia. Ma ragazzi, i canadesi hanno tutto il diritto di importare il formaggio di chi cazzo vogliono. Prima i sardi, poi decidono che è buono il formaggio degli scandinavi. Non so se gli scandinavi hanno un formaggio, è buono il formaggio della del Myanmar, della ex Birmania. Fanno formaggio in Myanmar? Non lo so, mi piacerebbe provarlo. Ma queste sono dinamiche veramente che non si può, cioè non si può dire: ah, guarda questi bastardi canadesi, americani, hanno smesso di comprare il formaggio sardo. Cos'è che fai tu? Tu cerchi di renderti appetibile migliorando il prodotto e magari abbassando i prezzi. Ma se anche abbassando i prezzi questi continuano a comprare da un'altra parte, o tu rispondi in maniera attiva a questo tipo di depressione, oppure te lo pigli in quel posto, e si sa che alle pecore piace pigliarlo in quel posto molto spesso. Questa era una battuta che, insomma, mi è uscita così senza che l'avessi programmata, però il punto è che mi sto un po' scaldando. E come hanno risposto i pastori sardi? Come ha risposto Assolatte? Come ha risposto il settore a questa depressione dei consumi? Aumentando la produzione. Cioè loro hanno detto: sai cosa? Oggi vendiamo 7 su 10 rispetto a ieri, produciamo 12. Ma vi sembra una politica adeguata? Cioè questo ha portato ai magazzini ad essere stipati di formaggio pecorino. Ora, in economia, sapete cosa succede quando abbiamo 10 milioni di pezzi in sovrapproduzione che non vengono venduti? Che i prezzi crollano e che, nonostante il crollo dei prezzi, comunque i magazzini rimangono pieni. Questa è stata una politica scellerata da parte dell'associazione dei produttori, qualunque sia il loro nome, perché ripeto, Assolatte, se non sbaglio, è quella nazionale, poi ci saranno delle associazioni. È stata una politica scellerata, e una politica scellerata che può essere tranquillamente anche indotta da un cambiamento delle regole del mercato, un cambiamento delle tendenze, che quindi può mandare anche nel panico un produttore, ci mancherebbe, ripeto, non è quello il problema. Il problema è che di fronte alle politiche scellerate che peggiorano una situazione già di per sé probabilmente di crisi, cosa si fa? Si scende in piazza, si dice: no, siamo vittime di un'ingiustizia. Eh no, cazzo, non siete vittime di un'ingiustizia, carissimi i miei pastori sardi. Ma, come sempre, quando si scatena un processo che non si capisce, perché, ripeto, un pastore sardo secondo me non è esattamente dentro al modo con cui funziona il mercato, anche se dovrebbe, perché lui sta producendo per un mercato ben delineato, con delle regole precise, che si dovrebbe studiare per fare impresa nel mondo d'oggi. Ovviamente quando si ha a che fare con qualcosa, un processo che non si capisce, si dà la colpa, si esternalizza la colpa, non si fa una seria autocritica, non ci si chiede: oh ragazzi, sapete, forse bisognerebbe reindirizzare parte della produzione. E certo, potrete venire a dirmi: ma poveri pastori sardi, questi cosa vuoi che reindirizzino? E io non lo so, non conosco il settore della pastorizia sarda, non mangio formaggio pecorino. Beh, in realtà sì, ogni tanto sì, ma non ne sono un esperto. E quello che prendo lo prendo al supermercato sotto casa, non è che sto lì a degustare, a guardare, quindi non so. Però quello che so è che quello che è avvenuto è, in parte, in buona parte a mio parere, frutto di una politica scellerata. Purtroppo, accade che errori di lettura del mercato, della propria produzione, persino della propria persona, dei propri obiettivi, degli ostacoli che mi trovo di fronte, si ripercuotano su un intero settore. E quindi magari ci sono anche all'interno di questo settore in crisi produttori di pecorino, di latte o vino che non hanno fatto degli errori di sovrapproduzione, ma che pagano le conseguenze per queste scelte scellerate. Purtroppo accade. Ma vedete, l'errore va preso per ciò che è: un segnale che mi impone come produttore, come associazione e come società di modificare il mio approccio. Non una casualità da soffocare, o peggio, il frutto maturo di un complotto alle spalle di questi poveri pastori sardi che, non si sa, se non ci fosse questo complotto, quanto ricchi sarebbero. No ragazzi, non funziona così. Con tutta la solidarietà che si può esprimere nei confronti di un imprenditore quale anch'io sono, quindi anch'io sento sulle mie spalle la necessità di esprimere solidarietà nei confronti di produttori di qualsiasi settore che, per un errore, per casualità, per la complessità delle contingenze con cui hanno a che fare, cadono in un momento di crisi e mi auguro di non fare mai un errore che mi porti in quella situazione, ma lo ribadisco con tutta la solidarietà, qui c'è stato un errore macroscopico, in gran parte collettivo da parte di coloro che producono quel prodotto, che non hanno saputo autoanalizzare le cause di una crisi che aveva radici ben più profonde rispetto a quella delle quote latte, eccetera, eccetera, e che porterà inevitabilmente, per quanto stiamo qua a strapparci i capelli, i denti, le vesti, gli occhi di dosso per protestare, per quanto possiamo indignarci, porterà al fallimento di moltissimi produttori, e da quel fallimento di una buona parte dei produttori si ricaverà il prosieguo di questo settore, in cui coloro che sono riusciti a resistere a quel fallimento saranno rafforzati perché saranno in minor numero e potranno produrre meglio, e che di conseguenza avranno anche saputo reagire in maniera attiva al cambiamento del mondo, che noi possiamo convincerci finché vogliamo che il mondo dovrebbe stare sempre così com'era quando ci sembrava di stare bene. Ma il mondo cambia, il mondo, lo ribadisco sempre, sta lì per contraddire il modo con cui io vorrei che fosse il mondo. E quando io non so modificare il mio atteggiamento nei confronti di quel cambiamento, posso sperare di limitare i danni, ma non posso sperare che tutto mi vada sempre benissimo. Quindi tutta la solidarietà del mondo, ma cacchio, ragazzi, diamoci una regolata. Non abbiamo imparato da tutti quanti i cambiamenti del passato, l'esempio di Uber e dei tassisti, ma vi ricordate quando i tassisti scendevano in piazza? Il mondo è cambiato dal momento in cui si facevano le licenze e solo quelli che avevano le licenze potevano guidare una macchina. E la protesta dei tassisti, che è stata ascoltata dallo Stato italiano, ha impedito a un'azienda meravigliosa, interessante, con cui io in Europa ho viaggiato spesso, ovvero Uber, di mettere piede nel nostro paese. E attenzione, cose importantissime. Nel resto d'Europa, dove Uber ha preso piede, non è che i tassisti sono falliti tutti, no, è Uber che poi è cambiato. Se voi andate oggi a Londra e viaggiate con Uber, Uber si è affiancata letteralmente al servizio di taxi tradizionali, e pur portando un servizio per alcuni aspetti minore e avendo quindi un costo minore, non ha disastrato, devastato il settore dei taxi come è sempre stata conosciuta. Ho detto taxi, sì, mi sono sentito tanto settantenne. Ma poi, scusatemi, lo Stato interviene per i tassisti, vedremo se lo Stato interverrà per i pastori sardi, ma perché non per le librerie, con l'avvento di Amazon? Perché non dovremmo far spendere denaro pubblico allo Stato per calmierare i prezzi dei libri? Purtroppo questo è ironico come messaggio, perché il governo giallo-verde sta dicendo che non solo vuole calmierare i prezzi dell'e-commerce, mamma mia, mi salgono gli scarafaggi mentali, ma no, ma addirittura vorrebbe eliminare la possibilità di Amazon di fare degli sconti particolari, eccetera, eccetera. E i negozi di abbigliamento? Perché non cominciamo a calmierare i prezzi anche dei vestiti? Chi è che paga le conseguenze di tutte queste politiche scellerate, antipolitiche scellerate? Sempre i consumatori, sempre. Perché se oggi lo Stato decide di salvare, di calmierare i prezzi del settore del formaggio pecorino, sapete chi ne paga le conseguenze? Il consumatore. Sarà sempre così. Quindi diamoci una mossa, facciamoci più svegli, facciamo sì che di fronte a un cambiamento del mercato, che è inevitabile perché il mondo cambia e il mercato è uno dei modi con cui il mondo si manifesta ai nostri occhi, cominciamo a rimboccarci le maniche e leggere quei cambiamenti, e ci prendiamo dei rischi. E in quel rischio, da imprenditori, miei cari pastori sardi, da rischio imprenditoriale, si può anche trarne un fallimento quando c'è un errore macroscopico. E il vostro, in parte, mi dispiace, è stato un errore macroscopico. Questa non è solo una mia opinione, questo è un discorso che bisognerebbe cominciare a fare seriamente, bisognerebbe far capire questi meccanismi già dalle scuole, solo che l'ignoranza economica dilagante in Italia porta molto spesso a leggere queste cose con la moralizzazione del povere vittime, ci stanno simpatici i pastori sardi con quel loro accento, aio! Ma no, non è niente di tutto questo, ragazzi, non è niente di tutto questo, è mercato, è economia, l'economia funziona con alcuni importanti aspetti ed alcune regole fondamentali che possiamo anche dire che sono ingiuste, oh mio Dio che ingiustizia, ma continueranno a funzionare così. E quando ci mettiamo in testa di consegnare la complessità del mercato in mano a dei burocrati statalisti che devono salvare come dei messia i poveri, le povere vittime delle contingenze del mondo, beh, allora fidatevi, ne pagheranno tutti le conseguenze, non solo i pastori sardi, non solo i facenti parte diretta di quell'errore macroscopico, coloro che condividono magari quell'errore macroscopico in minore o maggiore parte, ma ne pago le conseguenze io, ne paghi le conseguenze tu, ne pagano le conseguenze tutti, e questa cosa mi fa incazzare. Quindi, con un commento, ditemi cosa ne pensate, aspettiamo l'arrivo delle capre in greggi e io vi ringrazio per tutti gli ascolti, tutte le condivisioni di questa settimana e noi ci risentiamo domani con Dufer e Boldrin e domenica spero di riuscire a registrare, non sono sicuro, ma spero di riuscire a registrare il Filosofarso Good, staremo a vedere se ce la faremo. Io vi abbraccio tutti, buon weekend e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.